Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.
E allora buon pomeriggio, buon digestivo sport da Fabio Ubaldi al microfono e da Giuseppe Moreschini. Buon pomeriggio Giuseppe.
Sì, buon pomeriggio a tutti.
E allora, prima di addentrarci nel clou, nel vivo di questa trasmissione dedicata in gran parte ai campionati di seconda e di terza categoria, la notizia del giorno è senza dubbio la separazione delle strade tra Simone Ricci ed il Sassoferrato Genga. Direi, Giuseppe, intanto di far sentire quanto abbiamo raccolto stamattina, perché la notizia è arrivata in serata, in nottata.
In tardissima serata,
sì. E quanto abbiamo raccolto stamattina con il direttore sportivo del Sasso Genga, Cristian Polloni. Ascoltiamolo.
Alla fine, forse la soluzione più dolorosa, la separazione del Sassoferrato Genga da mister Simone Ricci. Cristian Polloni.
Sì, ma come hai detto tu, una decisione molto molto dolorosa, perché Simone è un allenatore di Sassoferrato, cresciuto nella nostra società, un allenatore che ha scritto pagine di storia insieme a noi con le due promozioni consecutive dalla prima categoria all'eccellenza, la salvezza storica dell'anno scorso, quindi non avremmo mai nessuno di noi voluto che arrivasse, però purtroppo il calcio è anche questo qui. E quindi abbiamo preso questa decisione di comune accordo. Sono anche intelligente che Simone Ricci ha detto che secondo lui quello che serviva in questo momento era anche una scossa da parte della guida tecnica, quindi abbiamo deciso di prendere questa decisione di comune accordo, e seppur molto molto dolorosa, ecco, cercheremo un nuovo profilo che possa guidare questa squadra alla salvezza.
Quale potrebbe essere questo nuovo profilo, Giuseppe?
Ma sarà difficile individuarlo in questo momento. Per il momento, secondo il comunicato, la squadra è stata affidata a mister Samuele Gobbi, che tra l'altro è l'attuale allenatore in seconda di questa società, che lo scorso anno da neopromosso si classificò al nono posto. E tra l'altro il Sassoferrato Genga è la quarta panchina che cambia padroni in questo campionato, dopo che ci sono state le separazioni nell'Anconitana con Marino al posto di Ciampelli, nell'Azzurra Colli Amadio per Aluisi e nel Porto Lascari con Izzotti al posto di Stallone. Fabio.
Sì, e poi ci ha confessato praticamente anche a microfoni spenti il direttore sportivo Polloni che il dispiacere da ambo le parti è reale, ma l'assunzione di responsabilità, perché ad un certo punto forse mister Ricci si è accorto che la squadra non lo seguiva più, anche se Polloni è stato onesto, probabilmente abbiamo commesso qualche errore nell'allestimento dell'organico.
È facile anche questo, ma direi di sottolineare soprattutto l'ultimo atto d'amore per Simone Ricci, che praticamente amava fin troppo questa sua creatura, è stato uno dei protagonisti di questa doppia scalata, come ha sottolineato anche il direttore sportivo, quindi uno degli artefici del Sassoferrato Genga di questi ultimi anni, e vedere questa sua creatura adesso ridotta al penultimo posto proprio non ci stava.
E allora chiudiamo questa pagina dedicata all'eccellenza, perché non hanno al momento problemi di classifica, potrebbero averlo di vertigini, ma sicuramente non è così. I due ospiti che abbiamo in collegamento per parlare delle girone del campionato di seconda categoria, il tecnico della Pignanese capolista Simone Cicarè, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao a tutti, buon pomeriggio.
E il tecnico dell'inseguitrice a tre punti, Vigor Montecosaro, Gregory Pierantoni, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Allora, ad entrambi la stessa domanda, poi vi affido anche a Giuseppe Moreschini. Ovviamente in ordine di classifica, è un discorso a due a Pignanese Vigor Montecosaro? Cicarè.
Beh, io non direi, è troppo presto per dire questa cosa, perché... comunque le inseguitrici sono comunque 6 o 7 punti, quindi è troppo presto ancora definire il girone di andata, quindi è ancora lungo il viaggio.
Gregory?
La speranza sarebbe quella, però sia io che Simone sappiamo che le squadre che stanno dietro non ci lasceranno scappare via, perciò come dice Simone, il campionato ancora, siamo all'undicesima giornata, meglio sta avanti che dietro, però quelle dietro faranno del tutto per raggiungere.
Giuseppe?
Allora, parliamo dell'Appennonese, mister Cigarè, un dato che salta subito all'occhio è che questa squadra quando viaggia, anzi, gli piace molto viaggiare, visto che ha vinto per 5 volte in trasferta, segnando altrettante volte in 3 reti, e non sono poche.
Beh, ci piace, se le cose vanno così ci piacciono sicuramente. Però diciamo che, come ho detto prima, il viaggio è lungo e le cose stanno andando abbastanza bene, anche se ultimamente, devo dire la verità, abbiamo penato un po' a fare risultato, però è normale che ci piaccia stare sopra e speriamo di continuare così, anche se poi sabato ho avuto l'occasione di andare a vedere la squadra di mister Pierantoni e devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione, quindi... sarà dura, sicuramente sarà durissima.
Bene, mister Pierantoni, abbiamo sottolineato la predisposizione all'attacco dell'Appennonese per l'arrivo a Montecosaro, pure non è che scherza, visto che nelle ultime due partite ha segnato 8 reti e poi insomma in fatto di gol ci va anche sul pesante, visto che ha vinto 5-2 con la Vigor del Sant'Elpidio e anche 3-1 in casa del CSI, giusto?
Sì. Noi siamo oggi siamo il miglior attacco, però quello conta, sono numeri, nel senso, anche se contano, però il sabato basta farne uno più degli avversari, non è che c'è bisogno di farne troppi. E noi creiamo tanto, quello è sicuro, perché è un'assurdità dirlo, ma ce ne siamo mangiati tanti, però ecco, delle volte conta più non prenderli che farne, nel senso che i campionati le vincono sempre le squadre che sono più solide, soprattutto nella fase difensiva, perciò bisognerebbe avere un equilibrio fra quello che produci in fase offensiva e quello che subisci. Noi adesso abbiamo raggiunto un buon equilibrio, io ragazzi l'ho detto, fa piacere avere il miglior attacco, ma dobbiamo lavorare per avere la miglior difesa.
E visto che vi conoscete e simpaticamente vi spiate, Cicare, che cosa ruberesti alla Vigor Montecosaro?
Ma io ho visto una squadra molto ben piazzata in campo e ho visto 11 elementi con molta molta fisicità, cosa che la mia squadra pecca un po', e quindi se potrei rubare qualcosa, un po' di fisicità che a noi manca.
Gregory, che cosa facciamo, un furto in casa a Pignano?
No, io e Simone ci conosciamo da tempo, ci siamo scontrati anche a livello giovanile, io so come lavora Simone, come lavora quando è capabile nel lavoro. E alla mia squadra glielo ho detto, io ho detto, se vogliamo arrivare avanti a loro dobbiamo lavorare tanto, perché so che lui lavora tanto con la squadra, sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto tecnico, perciò sappiamo che abbiamo secondo me l'avversario più importante, che è molto preparato sia sotto tutti gli aspetti, perciò questo forse è una spinta anche per noi, perché sappiamo che anche noi dobbiamo lavorare tanto per poter essere a livello della squadra che attualmente sta prima in classifica e meritatamente, perciò lo sappiamo.
Giuseppe?
Iniziamo a guardare al prossimo turno, per la Appennonese c'è la Vis Faleria, partita non facile, mister Cicare.
Beh, assolutamente no, è da lunedì che ho messo in guardia i miei giocatori, che ho avuto l'opportunità anche di vederla, e secondo me è una squadra che merita di stare qui in zona playoff, ma anche forse qualcosa in più. Quindi ci sono giocatori di esperienza che sanno giocare a calcio e che sanno gestire i vari momenti della partita, e quindi noi abbiamo le ultime quattro partite che sono un po' tutte difficili, quindi per riuscire a concludere bene il girone d'andata dobbiamo, come diceva mister Pierantoni Gregori, dobbiamo anche noi lavorare e non smettere mai di avere voglia di migliorare, e quindi sarà difficile a partire da sabato, ma noi ci siamo preparati, ci stiamo preparando e speriamo per il meglio, insomma.
Mister Pierantoni, per arrivo a Montecosaro c'è il viaggio breve verso Monterupone contro la Monterupunese, anche in questo caso partita non facile.
No, partita difficilissima, perché secondo me a Pignano sta mantenendo le promesse iniziali, noi stiamo facendo bene perché anche noi abbiamo allestito una buona squadra, ma in partenza Montelupone, Casette, Real Porto, queste sono squadre che erano candidate per la vittoria, non tanto per il playoff, per la vittoria del campionato. Secondo me Montelupone e Casette Verde, poi so che stanno operando, si sono rinforzati anche, sono squadre che si rifaranno sotto e se noi rallentiamo il ritmo conteranno per la vittoria finale. Perciò noi sabato abbiamo una partita contro una, secondo me, come organico, una delle squadre più forti. Perciò non è difficile, è difficilissima. Questo non significa che noi sabato andiamo là per vincere, questo è sicuro.
Allora, prima di salutarci, visto che vi conoscete benissimo, fatevi gli in bocca al lupo a vicenda. Cicarè per Pierantoni, poi Pierantoni per Cicarè.
Vabbè, io e Gregory, è vero, come ha detto lui, ci conosciamo da parecchio tempo e ci siamo scontrati diverse volte, e poi una volta è successo anche verbalmente, ma poi ci siamo chiariti, ma ribadisco comunque, come ha detto lui, la mia stima nei suoi confronti. Perché è da tempo che lo vedo lavorare ai tempi del Tolentino, e quindi so che anche lui ci mette il massimo impegno e lavora moltissimo con la squadra, e quindi gli faccio in bocca al lupo e poi tanto ci vediamo il 22, Gregory.
Il contraccambio.
Guarda, io l'augurio più grosso che posso fare a Simone è questo, che l'anno prossimo a Pignano e Vigor si rincontrano in prima categoria tutte e due, perciò speriamo che una vincendo il campionato e l'altra vincendo i playoff si ritrovano tutte e due in prima categoria, anche perché è vero, abbiamo avuto anche degli scontri da avversari, come ci sta da avversari, da allenatori, perché dopo in campo parte anche la scintilla che non deve partire. Però lui allena anche dei ragazzi che ho allenato, dei dirigenti suoi sono anche carissimi amici, perciò non nascondo che dopo la mia promozione spero che l'altra squadra che possa salire sia la Pignano. Perciò l'augurio più grosso che faccio a lui, e mi coinvolgo anche un augurio a me, è che tutte e due le squadre l'anno prossimo si ritrovano in prima con Cigarè allenatore da Pignano e Pirandoni allenatore del Vigor Montecosaro.
Bene, e allora grazie ad entrambi, grazie a Simone Cicarè, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio, ciao Gregory.
Ciao Simo, ciao.
E allora grazie anche a Gregory e Pierantoni, buon pomeriggio e buon digestivo sport, mister, in bocca al lupo.
Grazie, ciao a tutti, ciao.
Giuseppe, sarà decisivo lo scontro diretto?
Ma è ancora presto, cioè il cammino è ancora lungo per entrambe, quindi vedremo un campionato che riserverà sicuramente tante ma tante emozioni, vedremo chi allo sprint avrà la meglio.
E direi allora che possiamo anche cambiare girone, passiamo dal girone E al girone F, dicevamo oggi una puntata dedicata, dopo la finestra sul campionato di eccellenza, dedicata ai campionati di seconda e di terza categoria, poi parleremo anche di calcio a 5 e conosceremo il personaggio della settimana che praticamente è su tutti su tutta la stampa cartacea e online per quanto accaduto in campo domenica. Intanto Giuseppe, prima di salutare Massimo Ferranti, il tecnico delle Sanatoia, ricordiamo ai nostri amici quelle che sono le nostre repliche.
Eh sì, andremo in replica questa sera alle 21:45, ma poi c'è il podcast che è forse la parte più importante, in quanto permette a tutti di poter riascoltare nel momento più opportuno della giornata, della notte, della mattina e quando si vuole le varie puntate che ogni giorno mettiamo in onda.
Faccio fatica, Giuseppe, a immaginare una compagnia notturna con la mia voce, però lo accettiamo, via.
A vostra curiosità.
Benissimo, allora, buon pomeriggio a Massimo Ferranti, l'allenatore delle Sanatoia.
Buon pomeriggio a voi.
Massimo, che campionato sta facendo le Sanatoia?
Sta facendo un campionato un filino sotto le aspettative, perché purtroppo ci sono stati alcuni elementi che ci hanno condizionato. Non dovevamo, non eravamo sicuramente tra le prime due o tre favorite del campionato, perché questo io penso che abbia spetti diritto a una squadra come l'EFA, che un'intelaiatura come quella dello scorso anno, che è arrivata veramente a un tiro della settenta, ha messo dentro un giocatore del calibro di Massutti. Spetta sicuramente a squadre tipo Belfortese e Sarnano, che anche sulla carta avevano sicuramente allestito una rosa con sborsi molto, probabilmente molto più costosi delle Sanatoia. Sicuramente Sanatoia tra le prime cinque in questo momento, secondo me, poteva tranquillamente starci. Non ci sta, un filino sotto, perché purtroppo abbiamo avuto problemi, nel senso che comunque il reparto avanzato, che quello che è stato sempre il problema lo scorso anno, quest'anno era partito dove c'era un acquisto Mariani che praticamente non abbiamo mai avuto, ad eccezione della prima partita in casa di Coppa, e il campionato non l'abbiamo mai avuto fino adesso e non lo avremo fino a gennaio. Falzone, secondo me, non c'è stato quello che magari ci aspettavamo tutto e per tutto, nel senso che anche sulle palle ferme, calci piazzati, ha realizzato con un gol sufficiente, e noi purtroppo a livello di gioco paghiamo la poca incisività, perché comunque giochiamo e lì quando entriamo in aria per un motivo che tiriamo poco, perché comunque cerchiamo sempre l'angolino per una serie di cose, purtroppo non realizziamo tutto quello che produciamo.
Riusciamo a trovare a migliorare il segnale, Massimo, magari spostandoti un po', quello che stai dicendo significa che si interviene sul mercato?
E ci stiamo provando, perché chiaramente questa non è una situazione che in questo momento ci possa dare, anche per tutto il girone di ritorno, per la fine del girone andata e per tutto il girone di ritorno, una grossa aspettativa, perché comunque l'attacco momentaneamente adesso come adesso è quello dello scorso anno, che magari può essere migliorato a livello di mercato sicuramente, e poi magari aspetteremo da gennaio il ritorno anche di Mariani, però almeno qualcosa, diciamo, dovremmo cercare di farlo. Poi le opportunità, se ci sono, vanno sfruttate, diciamo. Non so però, ecco, quante opportunità ci possono capitare, perché sappiamo benissimo che anche quest'estate abbiamo cercato di rinforzare il reparto d'attacco, perché magari ci poteva essere un infortunio o qualcosa e non ce l'abbiamo fatta. Adesso vediamo se in questa sessione di mercato dai primi di dicembre riusciamo a fare qualcosa.
Giuseppe.
Sì, allora mister, arriva il Telusiano e per Sanatoria c'è l'obbligo della vittoria, visto che manca da tre turni.
Sì, noi dobbiamo cercare, a parte che in casa dobbiamo cercare sempre di vincere sempre, ci è riuscito quasi sempre, a parte l'ultima volta con il Sarnano, che abbiamo pagato col caro prezzo degli errori difensivi individuali. E arriva il Telusiano, che è una squadra comunque composta, la conosciamo benissimo perché l'anno scorso l'abbiamo affrontata in Coppa Marche, è una squadra composta da un mix di giocatori sia giovani che d'esperienza, ex Valdichienti eccetera, quindi dobbiamo cercare però di, giocando in casa, di cercare di vincere. Chiaramente anche non perderla, manterremo intatta la distanza, diciamo, dalla terza, e poi cerchiamo un attimo di sfruttare meglio le ultime tre partite del girone di andata, che ci presentano tre delle ultime quattro in classifica. Quindi questa però è un crocevia importante sicuramente.
Allora mister, allarghiamo un po' il discorso sul personale, perché no? Visto che da giocatore hai vestito maglie importanti, no? Se non andiamo avanti, Torrentino, Montegiorgio, Potenza Picena, Materica, diciamo giusto?
Sì.
Ecco, perfetto. E poi Chiesa Nuova, a settembre, finito col Fiuminata, giusto?
Finito col Fiuminata, sì.
Perfetto, ecco, la domanda era cosa ha portato di questa lunga esperienza da calciatore sulla panchina?
Si porta parecchio, perché comunque il calcio ha questi livelli, diciamo, dilettantistici. Porti tutta l'esperienza che hai avuto a livello di calcio giocato, la porti anche in panchina, e quindi la conoscenza a 360 gradi di tutti diciamo i giocatori che viaggiano tra eccellenza, promozione e prima categoria, perché comunque allenando sia in prima poi che in seconda parecchi ne ritrovi, perché a distanza di qualche anno scendono anche di categoria. E poi l'aver visto, l'aver partecipato a partite, diciamo, e averle anche viste, è chiaro che sotto questo profilo sicuramente porti tanto a livello di esperienza, diciamo, di conoscenza delle altre squadre, di giocatori, eccetera. Poi magari il saper gestire, cercare di saper gestire uno spogliatoio che comunque in seconda categoria è molto diverso rispetto a promozione, eccellenza, serie D, eccetera, perché comunque chiaramente là vai di più sul semiprofessionismo, qui siamo a livelli dilettantistici in tutto e per tutto, e quindi devi cercare di adeguarti, insomma.
Bene, sempre sul personale, ricordando che Massimo Ferrandi è stato un ottimo centrocampista, per i miei amici all'ascolto che magari non se lo ricordano. Allora, per Massimo Ferrandi c'è solo la seconda categoria, è solo un trampolino di lancio, oppure puntiamo più in alto, magari ripercorrendo quelle tappe fatte da giocatore?
Io sinceramente la seconda categoria adesso come adesso potrei dire anche che è un trampolino di lancio, però purtroppo un paio di situazioni già come trampolini di lancio li ho avuti. Il primo a Fiuminata, dove ancora detengo il record di punti, 57 punti in prima categoria fatti con Fiuminata, a terzi ad un punto all'Elvia Regina, che poi stava promossa in promozione, e abbiamo perso il playoff con il Monturano Campiglio, che tuttora fa la promozione. Ho fatto un campionato con la Fortitudo Fabriano dove tutti ci davano per spacciati nella prima teoria 5C come retrocessi, e abbiamo perso all'ultimo minuto la finale con il playoff con il Muccia. Da lì un famoso progetto in essere è saldato tutto, quindi diciamo che un paio di trampolini di lancio, diciamo che sono un po' caduto così dal trampolino, e io spero che magari sia un nuovo trampolino di lancio, anche perché io a livello di logistica potrei sfruttare il fatto che sono di Torrentino, lavoro a Materica, quindi alla fine le piazze le potrei ricoprire, però effettivamente la seconda categoria dopo 2-3 anni che la faccio a questo punto ritengo che magari, ecco, a me piacerebbe farlo il salto. Però si deve presentare l'occasione, perché chiaramente dopo aver fatto bene, diciamo, in quei due anni magari uno ci sperava, c'erano stati un paio di contatti con squadre anche di promozione che però alla fine sono saldate, quindi io per adesso penso a cercare di far bene con le sanatoie e magari arrivare più su possibile, in modo che, ecco, possa essere chiamato anche da qualche squadra di promozione a fare il salto direttamente con le sanatorie in prima.
Grazie a Massimo Ferrandi, un grosso in bocca al lupo, buon pomeriggio.
Grazie a voi, saluto a tutti.
Giuseppe, ci avviciniamo al termine del girone di andata, prima di andare in pubblicità e poi aprire la seconda parte di questa nostra trasmissione. Fine o quasi del girone di andata, e poi ci sarà la settimana prossima per qualcuno anche l'intermezzo di Coppa. Quanto decisive queste ultime quattro giornate?
Beh, sono sempre importanti, vedremo cosa riserveranno. Comunque un campionato avvincente come il girone est, che vede la Folgore a 29 punti, l'Erpa Torrentino 26, insomma sarà una bella lotta per queste due, ma non sottovaluterei anche la corsa verso la salvezza. Vediamo, ahimè caro Fabio, il Caldarola che chiude con 4 punti insieme alla Sefrenze.
Eh già, ricordando magari i fasti dell'eccellenza e della promozione, appunto. I periodi in cui poi ci siamo anche personalmente conosciuti, Giuseppe.
Infatti il calcio unisce, erano tempi d'oro quelli per il Caldarola, che viaggiava con il vento in poppa e non conosceva rivali anche a livello di eccellenza. Poi però purtroppo, come le belle favole, tutto svanisce.
E allora vogliamo anche approfittare, visto che hai fatto un po' di amarcorde, approfittiamo per salutare insieme l'amico Pippo Monterotti.
Ah, grandissimo Pippo, non so se è all'ascolto, ma comunque lui via web segue tutto e mette il like su tutto. Grandissimo Pippo, grande dirigente, io l'ho sempre detto, l'ho sempre sottolineato, ci fosse anche un mercato per i dirigenti, sarebbe quello da prendere sicuramente.
Ok, allora pubblicità dopo questo amarcord. Spot.
Non farti sorprendere dall'inverno. Pensa alla sicurezza della tua auto. La 2R ha un'offerta irripetibile per te. Gomme da neve a partire da 30 euro. Programma con noi la sostituzione dei tuoi pneumatici senza incorrere in sanzioni. Prenotale subito anche via email a rocchettirito@libero.it o 335 67 43 196. La 2R è a vostra disposizione anche il sabato e la domenica, con una vasta gamma di pneumatici per soddisfare tutte le tue esigenze. A Camerino, località Torre del Parco. 2R, l'unico centro assistenza auto che viaggia insieme a te.
Bitecnica ti propone Nice, il nuovo registratore di cassa telematico.
Design accattivante e semplicità d'uso. Tecnici abilitati dal Ministero delle Finanze per prodotti telematici.
Bitecnica è a Matelica, in via Pettinelli. Info 0737 86 517.
Bitecnica è anche assistenza e consulenza informatica, vendita hardware e software, arredi per ufficio e stampanti.
Bitecnica, tecnologie su cui contare.
E parliamo del girone F di terza categoria, salutando il direttore sportivo dello Sforza Costa, Nicola Domizzi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Sforza Costa 21, Pollenza 21, San Marco Petriolo 18, Real Matelica Visgualdo 17, questa è la classifica. Sabato scorso lo scontro diretto tra Sforza Costa e Pollenza, un solo pareggio. Montagna che ha partorito il classico Topolino, Domizzi.
È stato un pareggio giusto per quello visto in campo, sono due ottime squadre, perché comunque noi abbiamo cercato di fare la partita, il Pollenza ha reagito benissimo ai nostri attacchi, siamo andati in vantaggio su un calcio di rigore verso la fine della partita e poi abbiamo regalato a loro il pareggio su un rigore che potevamo chiaramente evitare, forse un po' l'emozione del ragazzo, forse un po' gli attimi di tensione, però alla fine la partita, il risultato era giusto, quindi il pareggio mi sembra era la cosa più giusta per tutte e due le squadre.
Quanto è importante avere in squadra un signore, un giovinotto che si chiama Martino Papasodaro?
Per noi Martino è stato... Noi lo chiamiamo ancora Giovicello, perché per noi quando va in campo dimostra assolutamente, non dimostra l'età che ha, è un punto fermo per la nostra squadra, per anche i ragazzi che giocano insieme a lui, ogni volta lui dà tutto nel campo, è sempre uno dei migliori in campo, per noi è un'arma in più per la categoria e per il campionato che noi ci aspettiamo di fare, perché comunque vogliamo lottare fino alla fine per le prime posizioni, quindi Martino sicuramente è una freccia in più che possiamo sfruttare.
Allora Domizis, forza Costa, con 6 vittorie all'attivo, 3 pareggi e 0 sconfitte, quindi una squadra imbattuta al pari di Pollenza e Real Materica. Che campionato stiamo facendo?
Il campionato è questo, fondamentalmente io penso che queste sono le 3 squadre che fino alla fine possono lottare per la vittoria finale, perché sono le 3 squadre secondo me costruite per fare bene, tutte e tre hanno tutte e tre gli stessi potenziali nell'organico. Noi abbiamo costruito una squadra quest'estate, io sono stato chiamato dai presidenti per cercare di costruire una squadra per lottare per le prime posizioni. Ho cercato di fare il massimo e stiamo cercando tutti insieme di fare il massimo. Sicuramente saremo accorti nella finestra adesso di mercato, qualche occasione la coglieremo, perché vogliamo comunque rafforzare ancora di più l'organico. Il Materica secondo me è una squadra molto forte, noi ci abbiamo giocato, è una squadra che ha un potenziale come il nostro, soprattutto offensivo, e la stessa Pollenza, posso dire lo stesso, ci abbiamo giocato sabato, anche se loro avevano 2-3 assenti importanti, però ecco, secondo me siamo le 3 squadre finora che penso si lotteranno fino alla fine la vittoria del campionato.
È previsto magari l'inserimento di qualcun'altra che è più in ritardo in questo momento? C'è qualche altra forza che poi viene fuori?
Sì, penso, io penso che la stessa Games, lo stesso Piero Guiana e Gualdo stesso, che dovremmo giocarci sabato, io penso che alla fine ritorneranno su, soprattutto Piero Guiana e la Games, che hanno un organico di assoluto livello. Per ora noi ancora non ci abbiamo giocato e non saprei ancora come definirle. Sicuramente dalle voci so che sono ottime squadre, ma il girone d'altronde è un girone formato secondo me da squadre che possono tranquillamente fare bene anche in seconda categoria, anzi forse ambire anche a qualcosa di importante in seconda categoria. Quindi un bellissimo girone, un bellissimo campionato che sarà combattuto secondo me fino alla fine. Spero che spunteremo noi, questo spero vivamente.
Visto che lo ha accennato, e prima di salutarci, a Gualdo sarà tutto tranne che una passeggiata.
Assolutamente, noi questa partita, io e i ragazzi quando ci ho parlato lo sanno bene, come tutto l'ambiente, l'allenatore, ci teniamo tanto, perché è una partita secondo me molto difficile, si gioca su un campo molto particolare, un ambiente molto particolare, quindi dovremo farci trovare pronti, perché sarà una partita veramente sofferta e noi dobbiamo assolutamente dimostrare quello che stiamo dimostrando finora, cioè che siamo una squadra che deve lottare con tutti e deve fino alla fine rimanere lì per cercare di, come ho detto poco fa, cercare di vincere il campionato.
Allora grazie anche a Nicola Domizzi, direttore sportivo dello Sforza Costa, che salutiamo, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E dovremmo avere, se non vado errato, tra poco il personaggio della settimana, lo lasciamo alla fine, ci ha chiesto altri 3 minuti che andiamo ad impiegare e dovremmo averlo in linea con Fabio Sergenti, responsabile della sezione calcio 5 del CUS Camerino. Buon pomeriggio Fabio.
Buon pomeriggio a te Fabio e a tutti i radioascoltatori.
L'abbiamo fatto diverse volte, lo abbiamo fatto anche sulle pagine del settimanale L'Appennino Camerte. Io partirei dai successi del CUS Camerino nel calcio a 5, successi a livello nazionale e a livello europeo. E tu eri presente, e una volta non è stato un successo quasi, a Salso Maggiore per altri impegni sempre sportivi, ero presente anch'io. A te Fabio.
Beh sì, il calcio 5 al CUS e in genere a Camerino, soprattutto a livello di campionati nazionali universitari, negli ultimi anni ha dato grosse soddisfazioni. Sono 3 anni consecutivi che ci qualifichiamo per la finalissima e l'anno scorso nel 2018 siamo anche diventati campioni d'Italia e per questo abbiamo poi partecipato quest'anno, a luglio di quest'anno siamo andati in Portogallo a Praga per i campionati europei. Noi abbiamo ottenuto un buon nono posto su 17 CUS università partecipanti, considerando che si trattava di un livello piuttosto alto, insomma non proprio alla nostra portata, ma abbiamo comunque difeso benissimo i nostri colori e i colori della città di Camerino, perché poi così come l'università, anche lo sport lega il CUS alla città di Camerino.
Andiamo al presente, CUS Camerino che è presente, scusate il gioco di parole, nel campionato federale di Serie D e anche nel campionato CSI. Come sta andando?
Beh, allora, diciamo che potrebbe andare meglio, però ce l'aspettavamo un inizio un po' singhiozzo per il semplice fatto che abbiamo rinnovato, il CUS è di per sé una società che è destinata a rinnovarsi anno dopo anno, in considerazione del fatto che il 90% dei ragazzi, dei giocatori sono studenti universitari che hanno come giustamente come primario scopo quello di laurearsi e quindi poi di salutare il CUS e salutare la città di Camerino. Però questo rinnovamento che è ripartito, ci siamo ritrovati uniti più che mai e anche piuttosto numerosi a tal punto da consentirci di appunto partecipare a due campionati, a quello di Serie B federale e al campionato di CSI, con una movimentazione di ragazzi che ormai sono più di 40, con diverse persone appunto che ruotano intorno a questa sezione, anche se, Fabio, ne approfitto della sempre gentile ospitalità di Radio C1 per lanciare appunto un appello a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in discussione in questo sport, sia come giocatori ma anche come staff dirigenziale e accompagnatore, a farsi vivi, a contattare il CUS, perché noi abbiamo bisogno e vogliamo ampliarci sempre più.
Ripiombiamo un attimo nella tristezza, aprendo però una finestra sulla speranza. C'è stato un momento drammatico per la città, per il territorio, quello del terremoto del 2016. Mollare o continuare? Dove avete trovato la forza per continuare?
Ma guarda Fabio, è stata dura, siamo arrivati veramente molto vicini dal mollare, perché nel momento di maggior difficoltà ci siamo ritrovati senza giocatori, perché la gran parte dei ragazzi era ovviamente ritornata a casa, e poi alla fine ci siamo guardati negli occhi, io, il presidente, il segretario Cambriani e qualche giocatore, vecchia guardia che ancora oggi difende i colori del CUS, e ci siamo detti no, non possiamo mollare, stringiamo i denti e siamo ripartiti, anche grazie alla collaborazione della federazione, che oltre con un aiuto economico che ha riguardato non solo il CUS ma tutte le società di tutte le città terremotate, anche sotto il profilo sportivo, perché abbiamo recuperato tutto il girone andata giocando simultaneamente il girone di ritorno, quindi giocavamo due partite a settimana, abbiamo arruolato giocatori, ex giocatori di rugby e di pallacanestro, di qualsiasi sport, pur di arrivare alla fine della stagione, e devo dire che è stata la scelta più azzeccata, perché poi ci ha consentito di andare avanti lo scorso anno, di andare avanti quest'anno e negli anni a venire, considerando che questo è già l'undicesimo anno che il CUS si occupa di calcio 5.
Un sogno nel cassetto e poi ci salutiamo, quello di allestire una formazione in rosa, e sarebbe anche un ritorno al passato.
Sì, questo tu lo sai, e quindi giustamente hai aiutato questa casa, sarebbe bellissimo poter riattivare la sezione di calcio 5 femminile, è una cosa che alcune abbiamo già fatto diversi anni fa, per cui non è una voglia che nasce dalla corrente, ormai in questo ultimo periodo si sta facendo sempre più forte. Noi ci credevamo anche diversi anni fa, ci crediamo tuttora, per cui veramente sarebbe bello poter riattivare. Quindi rinnovo l'appello che ho lanciato prima anche in questo senso.
Grazie allora a Fabio Sargenti, responsabile della sezione calcio a 5 del CUS Camerino. Buon pomeriggio.
Grazie e buon pomeriggio a tutti voi.
Il personaggio.
E allora, sveliamo il personaggio di oggi, è assurto all'onore della cronaca. Buon pomeriggio ad Andrea Pizzuti. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi tutti.
Allora, autista soccorritore presso la Croce Verde a Morrovalle, un hobby, quello del fischio in bocca, oggi la bandiera riservata agli assistenti. una terna d'eccellenza, un campo di eccellenza, Sassoferrato Genga, Marina, la partita, fischio finale e poi Andrea.
E poi è successo magari una cosa non prevista, ci trovavamo a centrocampo per i classici saluti finali terna e le due squadre, quando all'improvviso mi sono accorto della presenza di questo signore che era apparentemente senza vita, comunque in arresto cardiaco, e dopo che le persone che si trovano lì sulla tribuna stavano urlando. E il primo pensiero che ho avuto è stato quello di raggiungerlo per poterlo aiutare e ho attirato l'attenzione del custode, mi sono avvicinato al cancello che ovviamente era chiuso perché durante le partite il cancello che porta alle tribune è chiuso, e una volta raggiunto la persona abbiamo cercato insieme a un infermiere o un medico, adesso non ricordo benissimo chi fosse, abbiamo visto come stava questa persona. E ci siamo subito preoccupati di iniziare il massaggio cardiaco per cercare di aiutarlo, vista la situazione. E dopo aver anche attaccato il defibrillatore e aver visto com'era la situazione, abbiamo continuato il massaggio cardiaco fino a quando è sopraggiunta l'automedica, dove l'automedica praticamente con medico e infermiere ha valutato la situazione, poi noi ci siamo spostati naturalmente perché loro erano addetti, sono quelli che comunque sono i professionisti, e hanno valutato loro la situazione, e visto che comunque la situazione era comunque sotto controllo, io mi sono spostato, stavo raggiungendo gli spogliatoi quando poi un dirigente si è avvicinato e mi ha detto che questa persona sembrava essere migliorata in quanto le funzioni vitali erano riprese. Io sono rimasto sorpreso perché non ero fiducioso, mettiamola così.
E poi dopo, visto che c'è stato questo lieto fine, l'ha più risentito questo tifoso settantenne padre di un giocatore in campo?
Assolutamente, io non ho altre notizie, quindi non so dire nulla. Diciamo, vorrei ricevere buone notizie giusto per avere quella gratificazione, perché è sufficiente quello per chi come me fa questo lavoro, cioè non serve nemmeno un ringraziamento, già sapere che questa persona può star bene o comunque è in vita e può magari festeggiare le feste che ormai stanno arrivando insieme ai propri familiari sarebbe già la cosa più bella.
Sì, allora Andrea, come si combinano queste due attività, quella del volontario o comunque autista, soccorritore della Croce Verde di Moro Valle Montecosolo e del guardaline / arbitro?
Diciamo che io sto qui in Croce Verde da 7 anni, da circa 4-5 mesi quella che è la mia passione dell'aiutare gli altri è diventata anche il mio lavoro, e quindi posso dire essere fortunato, perché quando uno riesce a fare della propria passione il lavoro è già qualcosa di molto bello. E l'arbitro più o meno da quasi 10 anni, e quella è un'altra mia passione naturalmente. E come si conciliano? Credo bene, perché comunque sono cose che mi piacciono, e soprattutto quando si scende in campo il sabato o la domenica insieme a quella che è un'altra squadra, che la terna è una squadra, magari gli arbitri vengono visti sempre sotto un occhio diverso, perché magari si dice non sono una squadra, non raggiungo un obiettivo, ma il nostro obiettivo è far sì che il gioco vada, che sia più regolare possibile. Poi gli errori nostri dovrebbero essere visti come gli errori di un calciatore che sbaglia un rigore o un gol davanti alla porta, invece veniamo visti sempre un po' in cattiva luce.
Che effetto fa finire in prima pagina praticamente ovunque, a livello regionale e anche oltre?
E diciamo che non mi aspettavo un clamore del genere, ma non perché non sia stata una cosa importante, ma perché comunque diciamo per il lavoro che faccio sono un po' abituato a queste cose, quindi magari il clamore per l'eccezionalità della situazione in una situazione del genere, perché comunque è la prima volta che capita una situazione del genere, quindi un attimo sono rimasto sorpreso anch'io. devo dire.
E allora, prima di salutarci Andrea, ovviamente non possiamo parlare in maniera approfondita del lobby calcistico, anche se per tutti abbiamo chiesto per poter parlare con Andrea, le regole ci sono, vanno rispettate, le autorizzazioni a tutti gli organi superiori. Soltanto se sei d'accordo con me, l'arbitro migliore è quello di cui nessuno ricorda il nome?
Dipende, cioè dipende molto dalla situazione, cioè tante volte si dice che quando l'arbitro non viene menzionato è perché ha arbitrato una buona partita, l'arbitro intendo anche come la terna, quando la terna non viene menzionata è perché non ci sono stati episodi negativi, però bisognerebbe sottolineare anche quando la prestazione è positiva, quando magari un arbitro o la terna stessa si è distinta distinta in modo positivo, perché le critiche ci sono sempre, devono essere anche però critiche costruttive, ma quando qualcosa viene fatto in modo giusto dovrebbe essere comunque preso in considerazione. Tutto qui.
E allora, grazie Andrea, perché secondo me hai dato una lezione anche a noi che parliamo di calcio. Buon pomeriggio, grazie per essere stato con noi. Grazie.
Ciao.
Giuseppe, è vero che ha dato una lezione anche a noi quest'ultima affermazione?
No, è bravo, ma non lo dico adesso, ma non lo ho sottolineato prima, come comunque con Andrea ci siamo incontrati più di una volta, quindi posso sottolineare che anche dal punto di vista tecnico è uno preparato.
Anche perché, secondo me, dietro ad un bravo arbitro c'è sempre una brava persona.
E infatti questo è l'episodio di questa settimana lo sottolinea in modo davvero importante.
Bene Giuseppe, io credo che possiamo anche chiudere questo appuntamento. Diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Ovviamente andremo a proiettarci in maniera più specifica e più approfondita sulla prossima giornata. Facciamo così?
Infatti domani giovedì si comincia a guardare al prossimo turno, al prossimo weekend sportivo o entrando nel particolare per l'appunto delle varie partite che andremo a trattare con i vari personaggi che ovviamente sveleremo solo domani.
Bene, grazie allora per questa chiosa a Giuseppe Moreschini, grazie a lui per l'intera conduzione di oggi, dei giorni passati e andiamo ancora oltre dei giorni futuri. Un'idea della redazione sportiva, questo digestivo sport che ovviamente tornerà domani sempre alle 13.30, per qualcuno l'ora del pranzo, per altri quella del caffè, per tutti quella del digestivo sport. Buon pomeriggio da Fabio Ubaldi.
Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.